Salmo 119, 89, 96. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Per sempre, o Signore, la Tua parola è stabile nei cieli. Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio.
Se la tua legge non fosse la mia delizia, davvero morirei nella mia miseria.
Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere.
Io sono salvami, perché ho cercato i tuoi precetti.
I malvagi sperano di rovinarmi, io presto attenzione ai tuoi insegnamenti.
In ogni cosa perfetta ho visto il confine, ma la chiesa dei tuoi comandi è infinita.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. La parte di Salmo che abbiamo letto cominciava: per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. E l'ultimo versetto che abbiamo letto la volta scorsa, che era il versetto 17 del capitolo 2, della prima lettera di Giovanni, diceva che chi fa la volontà di Dio rimane in eterno, per sempre. E quindi ci eravamo fermati un po' su questo, no? Cioè su questa vita di Dio nella quale il cristiano è inserito, e che è promessa, no? Di rimanere per sempre, cioè di superare la morte, promessa a partire dalla vittoria, no, di Gesù, che ha vinto la morte e ha vinto il mondo. Ci eravamo fermati la volta scorsa anche sul discorso del mondo, della mondanità, cioè la logica contraria a Dio, che poi ritornerà, riprenderemo. Andiamo avanti. E allora, dal versetto 18. Figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'Anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Sono usciti perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Allora, il linguaggio, questa ultima ora, queste parole degli anticristi, l'anticristo e gli anticristi, e naturalmente dobbiamo collocarci un po' nel contesto della comunità di Giovanni, dove la comunità ancora alla fine del primo secolo, come anche nelle lettere di Paolo ogni tanto si incontra, cioè c'era questa attesa imminente, il Signore Gesù sarebbe tornato subito. E ancora Paolo, ricordate che nella lettera ai Corinzi, cioè a un certo punto gli fanno una domanda su quelli che cominciavano a morire, no? Cioè nel senso che il Signore Gesù dovrebbe arrivare subito, però passavano i giorni e il Signore non arrivava, e succedeva che qualcuno dei cristiani che aveva aderito, appunto, era diventato cristiano eccetera, stava aspettando il Signore, moriva e il Signore non era ancora arrivato. E allora com'era questa cosa, no? E Paolo tenta di dire, rimanendo sempre in quella prospettiva che il Signore sarebbe arrivato lì a giorni, dicendo: guardate, che noi che saremo vivi per cui lui l'aspettava ancora, no? Non avremo alcun vantaggio per di fronte a coloro che sono morti, eccetera, no? Quindi, come dire, questa attesa fortissima, no? del ritorno del Signore Gesù, che fra l'altro è anche il senso dell'Avvento, quello che abbiamo cominciato a vivere, no? Da domenica scorsa, il periodo dell'Avvento, piccola parentesi, ma penso che, no? Non è legato a Natale, no? Che il nostro Signore stamattina hanno fatto immediatamente, perché il Natale poi è la memoria della sua prima venuta. Noi viviamo nell'attesa, no, del ritorno del Signore, dell'ultima venuta del Signore. Per cui c'è una domanda? No. Sì, dell'imminente ritorno del Signore, no? Che era, la prima comunità lo sentiva imminente. Allora, poi pian piano la Chiesa ha dovuto confrontarsi col fatto di dire il Signore non sta tornando. Per cui, allora, il fatto che il Signore non sta tornando non significa che non tornerà, perché quello è il rischio, no? Allora, se era così forte nella primitiva comunità cristiana, no, il senso di questa attesa di un Signore immediatamente che arrivasse, poi ci può essere il rischio che dire, vabbè, cioè, non, no? Tant'è vero che, appunto, dico questa cosa dell'Avvento perché normalmente si pensa che invece l'Avvento è il tempo di preparazione al Natale, e immediatamente non lo è. Noi siamo in attesa del ritorno del Signore, no? E anche quando diciamo in maniera un po' sufficiente, con sufficienza, che gli ebrei stanno ancora attendendo il Messia, e gli ebrei, no, che non hanno capito niente, mentre noi, no, noi siamo cristiani, si parla di un ritorno del Signore, sì, 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 nel senso che anche gli atti, no? Vi ricordate gli atti al discorso dell'ascensione, cioè scusate, sì, dico bene, l'ascensione, quando appunto loro i discepoli stanno ancora lì a guardare, due angeli, due uomini in bianche vesti andano lì e dissero, no, perché rimanete a guardare il cielo, no? Quel Signore che è stato di tra voi assunto al cielo tornerà. Per cui noi attendiamo il ritorno della persona del Signore Gesù. Come sarà questo incontro, eccetera, non lo sappiamo. Noi viviamo in questa attesa dell'incontro con il Signore Gesù. E lo diciamo in ogni messa, soltanto che molte volte il prete va avanti per conto suo e la gente non, no, e anche noi preti non sottolineiamo, lo diciamo in ogni messa, lo diciamo dopo il Padre Nostro. Quando diciamo nell'attesa della beata speranza del ritorno, no, del Signore Gesù, e poi lo diciamo anche durante la preghiera eucaristica, è la nostra fede, è la nostra fede. Allora, come dire, che è legata anche a quello che stiamo ascoltando nelle letture, soprattutto delle messe di questo periodo, con le letture profetiche, no? Cioè anche la lettura di oggi, che era molto bella, quella del banchetto che il Signore preparerà, no, alla fine dei tempi per tutti i popoli, e il Signore strapperà il velo che no, era davanti allo sguardo, eccetera, non ci eliminerà la morte. Allora noi attendiamo, ecco, che il Signore risorto, che ha vinto la morte, torni e la sua vittoria sia piena. Vieni Signore Gesù. Allora, dobbiamo dire che dobbiamo un po' recuperare come coscienza anche cristiana, questo senso dell'attesa del Signore che è venuto, sta venendo e verrà. Allora, e un'altra cosa che dobbiamo tenere presente di questa cosa degli anticristi, dell'anticristo, è quello che stava succedendo in questa comunità. Cioè, vi ricordate che abbiamo detto che questa comunità ha vissuto una scissione, e qualcuno se n'è andato. E qualcuno non soltanto se n'è andato, ma se n'è andato in maniera, no? In maniera di rottura con gli altri cristiani. E quindi dobbiamo pensare anche a queste prime comunità cristiane che non erano numerosissime, erano comunità più piccole e molto coese tra di loro, perché poi fra l'altro vivevano in un contesto di estrema minoranza. Noi non riusciamo più a cogliere tanto questo, perché intanto ancora, diciamo, nel nostro sud, no, siamo maggioranza, non lo so se siamo maggioranza, comunque di fatto si è ancora tanti. Poi ci sono anche diversi modi di appartenenza, no? Uno appartiene a una parrocchia perché va la domenica, va a messa e basta, no? Uno appartiene perché va anche a un gruppo, uno per esempio, no, partecipa a queste catechesi, poi non ha una, cioè ci sono modi diversi, no? Allora anche, diciamo, queste lacerazioni noi non le sentiamo in questa maniera, no? Laddove invece c'è stato un gruppo molto forte, no? E allora, ecco, sta parlando, fra l'altro, già prima si parlava contro questi cristiani, perché ricordate che poi una problematica è un discernimento sulla vera vita cristiana, eh? E in particolare anche rispetto ad alcuni che si sentivano cristiani pienamente, senza peccato, e giudicavano gli altri, e quindi in qualche modo se ne sono andati dicendo: voi non siete cristiani. E allora, ecco, l'anticristo, ecco, questa cosa anche dello scontro finale, ricordate anche nel libro dell'Apocalisse si parla, cioè questa venuta ultima del Signore che sconfiggerà il male a partire dalla sua radice. Quindi in questo senso anticristo, quello che è contrario a Cristo, che poi si realizza in tanti anticristi. Quindi quello che sto tentando di dire è che siamo dentro a un linguaggio forte, dietro poi, perché noi adesso l'anticristo, non so, c'è il film, il solito film americano, no, che parla di questo, cose straordinarie, cioè, no, sono persone che si sono divise, no, e quindi Giovanni ne sta parlando in questi termini molto forti. E vedete ancora, no? Sono usciti da noi, cioè facevano parte della comunità, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Cioè, come dire, è interessante anche questo, no? Rimanere in Cristo, in una vita cristiana che rimane in comunione, che rimane in comunione. Perché l'avversario è il divisore, l'avversario è colui che divide, no? E allora un segno di una vita cristiana è una vita che pur nella difficoltà, nella sofferenza, ma rimane in comunione. Credo che molti santi, no, hanno vissuto questo anche a volte nelle difficoltà che hanno vissuto anche nella Chiesa stessa, cioè, e lo sappiamo. C'è una tedesca nel 1800, credo, si chiama Mary Ward, è del 1800, che ha poi fondato un istituto di suore diffuso soprattutto in Germania, e poi in Italia sono nella zona un po' austriaca, credo. E questa qui, fra l'altro poi è stato scritto un articolo su Civiltà Cattolica, quindi è stata... Però questa è morta nel carcere Vaticano. È morta nel carcere Vaticano, a Roma, e pensate che le hanno detto alla fine, ti diamo i sacramenti se ritratti tutto. E lei ha detto: il Signore mi raggiungerà oltre i vostri sacramenti. Ha detto naturalmente a quelli, donna. E allora, per dire, e tra l'altro, ecco, già lo dico, l'anno prossimo noi gesuiti celebreremo in maniera sobria un anniversario, 200 anni della ricostituzione della Compagnia di Gesù, perché la Compagnia di Gesù, come sapete, fu soppressa quasi totalmente, non totalmente, ma quasi totalmente nel 1773, qualcosa del genere. E non fu soppressa totalmente, semplicemente perché, dato che la bolla di Clemente, non mi ricordo il numero, sarò più preciso poi l'anno prossimo, e la bolla che sopprimeva la compagnia doveva essere promulgata dal re, no, del regno in cui i gesuiti venivano soppressi. tutti i regnanti europei promulgarono la bolla, ad eccezione della zarina di tutte le Russie, che non lo fece perché ci tenesse particolarmente i gesuiti, ma lo fece per andare contro i regnanti europei, per dire: io no, non faccio quello che dite voi. E per cui i gesuiti in Russia rimasero, ma nel resto dell'Europa furono soppressi. Vabbè, non è questo il momento, avremo modo l'anno prossimo di parlare. E io l'ho detto perché dire, il generale di allora, Lorenzo Ricci, morì nelle carceri vaticane. Allora, per dire, una comunione vissuta no? In maniera così sofferta e dolorosa, no? Allora, il rimanere in comunione. Ora, voi avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete la conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e nessuna menzogna viene dalla verità. Attenzione, in questo discorso che sta facendo Giovanni, rivolgendosi alla comunità, perché adesso, rispetto a questi qui che sono andati via, no, e ci hanno lasciato perché si sentono i veri cristiani e in contrapposizione agli altri, bene, e come Paolo, Giovanni, come si dicesse in questo momento, bene, ora voi avete ricevuto l'unzione dello Spirito, del Santo, e avete la conoscenza che viene da questa unzione, e conoscete la verità. Ricordate l'unzione che naturalmente fa pensare all'unzione dello Spirito, Spirito e verità. Vi ricordate dove già Giovanni, non so se è lo stesso, abbiamo detto lo stesso Giovanni, diciamo lo stesso Giovanni del Vangelo, ne parla nel Vangelo? Cioè quando, in quel racconto della Samaritana, quando a un certo punto alla Samaritana che chiedeva a Gesù dove era il luogo dell'adorazione, se sul Monte Garizim oppure Gerusalemme, Gesù dice: credimi donna, è giunto il momento in cui i veri adoratori lo adoreranno in spirito e verità. Dove spirito è lo spirito, quello che poi dopo la Chiesa riconoscerà nei secoli successivi come la terza persona della Trinità, e la verità è Gesù. Allora, è interessante perché dice che il cristiano, in forza del battesimo, in forza dell'unzione dello Spirito, è inserito in Cristo e a partire da questo ha una conoscenza per poter discernere, dire qualcosa su quello che sta accadendo. Cioè, attenzione, sta parlando a un voi, a una comunità. È quello che alcune volte viene detto il sensus fidei, il senso della fede del popolo di Dio. Cioè che lo Spirito Santo è presente nella sua comunità, no? E noi, in quanto battezzati, in quanto inseriti in Cristo, insieme ai nostri pastori e tutti quanti, ma la comunità cristiana, no? Con l'aiuto dello Spirito conoscere rispetto a delle situazioni e discernere, capire dove c'è il cammino della vita. È interessante perché io credo che, per esempio, mi viene da pensare che quello che Papa Francesco sta tentando di fare, adesso vedremo come sarà anche fatto, con quelle domande, vi ricordate che adesso ha fatto delle domande, no? E che saranno, adesso si vedrà come nelle diocesi, come nelle varie comunità cristiane, no? Ai cristiani, perché i cristiani possano no? riflettere insieme nella preghiera, discernere rispetto a delle problematiche importanti che noi viviamo e cercare di cogliere, no? Allora, questo è bello, no? Perché, anche l'esperienza di Giovanni, no? Giovanni che sente che c'è uno spirito operante e che è presente in mezzo a noi. Ancorati, attenzione, uno spirito che ci anima, ancorati alla verità, che è la parola del Signore Gesù, che è la persona del Signore Gesù, che in relazione con Lui, no, ci permette, no, di poter discernere, pensare, pregare, cercare di parlare e di capire dov'è il cammino della vita, la strada della vita. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità, no? Nessuna menzogna viene dal Signore Gesù. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Vedete, no? La menzogna va con la negazione. Se la verità è il Signore Gesù, naturalmente la menzogna è la negazione del Signore Gesù riconosciuto come Messia, come colui che deve venire ed è venuto. L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. E chiunque nega il Figlio non possiede neanche il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. È bello questo respiro trinitario. Prima si è parlato dell'unzione, dello Spirito, adesso si parla del Figlio e del Padre, no? Noi siamo figli nel Figlio. Il nostro, è qualcosa che anche come Chiesa, forse come Chiesa occidentale, noi dovremmo anche un po' più recuperare, no? Mentre la Chiesa orientale, le Chiese orientali l'hanno mantenuto un po' di più, un senso trinitario, cioè il nostro Dio Trinità. Noi siamo coinvolti nella comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo non soltanto come una coscienza maggiore della fede nel nostro Dio, ma come dire anche con tutte le conseguenze che questo ne consegue, perché se con la parola Dio noi intendiamo colui verso il quale guardiamo per vedere su che strada camminare per poter essere veramente uomini, allora il nostro Dio è comunione. Per cui la nostra fede cristiana è un respiro di comunione. Tutto quell'individualismo di cui siamo in una società individualista, questo penetra anche come rischio, come tentazione anche nella vita cristiana. La vita cristiana è vita di comunione. Mai senza l'altro è un titolo di un libro, tra l'altro scritto da un gesuita francese, mai senza l'altro. Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Quello che avete udito da principio, ricordate, Giovanni cominciava la sua lettera, no? quello che era da principio, quello che abbiamo udito, eccetera, no? Torna, cioè questo. Rimanere ancorati alla persona del Signore Gesù. Attenzione, la persona del Signore Gesù che significa la sua persona che arriva a noi primariamente attraverso la parola che ci è stata tramandata. Per Giovanni era una cosa, era l'esperienza, qui siamo a contatto con la prima e la seconda generazione, quindi con la persona del Signore Gesù, e attenzione, a quel tempo ancora i Vangeli stavano scrivendo, no? Cioè, quindi, però, come dire, c'era forte l'esperienza ricordata nella memoria e che stava cominciando a essere scritta per essere trasmessa, no? E che per noi è qualcosa che stiamo recuperando, no? Cioè, quindi fin quello che era da principio, l'amore alla sua parola, la conoscenza della sua parola, conoscenza delle scritture, lo studio delle scritture. E per dire sarebbe bello, ma questo sarà, non lo so, il regno dei cieli, è un po' utopico, però io credo che per esempio quello che dicevo prima per gli insegnanti di religione, ma il viaggio in Terra Santa, cioè sui luoghi del Signore nell'ascolto della parola in quei luoghi, potrebbe essere, cioè non sarà, ma perché è anche un discorso economico, che però per esempio anche nelle nostre comunità cristiane, l'ultimo anno di formazione dei nostri ragazzi, ma anche magari un po' più grandi, non a 13 anni, ma a 16, 17, no? Potrebbe essere legato a poi a andare nei luoghi, perché no, è forte lì la percezione della storicità del Signore Gesù e della fede cristiana come sequela di una persona, non un'idea che poi uno si fa come vuole, no? Ma la fede di una persona e nella conoscenza di lui, della sua storia, delle sue parole, della... E notate, poi torna a questo fatto, la vita eterna, la vita che non muore, la vita che vince la morte, no? La vita non più sconfitta. Ed è bello anche perché, per esempio, questa cosa del banchetto, no? Cioè, anche questo è un aspetto di vita, no? Noi lo sappiamo bene nelle nostre, nella nostra cultura pugliese, dove la tavola è una dimensione importante. Lasciamo stare le cose estreme, gli sprechi e le cose, ok, ma il senso di, no, di quando si sta bene insieme, di dire mangiamo insieme, è una cosa, no? È che la tavola diventa un luogo di vita, no? E questo di una vita che non è più sconfitta dalla morte, no? Dove si possa mangiare insieme, dove nel libro di Maccabei si parla anche di altre immagini molto belle, no? Legate a quello che era a quel tempo, i villaggi, no? Cioè i luoghi dove i bambini possano giocare nelle strade tranquillamente, dove gli anziani potevano sedere sotto gli alberi, al fresco, no? E dove la vite dava il suo frutto, cioè sono immagini di quello che è una vita piena. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di ingannarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi istruisca. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non mentisce, così voi rimanete in Lui come essa vi ha istruito. È un'unzione che parla nel cuore, che istruisce nel cuore. Nella tradizione spirituale si parla del maestro interiore. Il maestro interiore. Cioè che nel nostro cuore parla lo Spirito. Ora attenzione, nel nostro cuore non parla solo lo Spirito, e questo è il problema, perché il nostro cuore è un campo di battaglia, ma tutta la tradizione cristiana ha sempre, no, affermato, e anche grazie all'esperienza di uomini e donne che lo hanno sperimentato, che il nostro cuore è un luogo dove c'è una porta, così si esprimevano negli antichi, attraverso cui il Signore ci parla attraverso il suo Spirito, ispirando alcuni pensieri e sentimenti. E guardate che anche la tradizione tutta ignaziana dei gesuiti legata agli esercizi, eccetera, no, punta a questo, non è l'unica, è nella tradizione cristiana che è anche più antica, con grandi padri e madri. Però ecco, aiutare, no, i cristiani a poter nella preghiera poter sempre più imparare ad ascoltare i movimenti del cuore, per poter cogliere in quali movimenti del cuore il Signore ispira, il Signore parla. Vedete che il rischio a volte è che la Chiesa si lasci prendere dalla tentazione di volere più degli esecutori che di formare dei discepoli, più degli operatori, perché operatori significa che noi vi diciamo che cosa dovete fare, voi fatelo, no? Noi siamo noi che ascoltiamo, siamo noi, noi ascoltiamo, voi, no? In forza della nostra autorità, voi... No, veramente a ciascuno di noi è dato il dono dello Spirito in quanto battezzati. Allora, attenzione, questo significa che poi insieme, in un discernimento, in un ascolto della parola, in un confronto tra fratelli e sorelle, dove magari ogni tanto pure ci si arrabbia, ma in ogni famiglia succedono queste cose, però impegnarci in un ascolto. Allora, come poter aiutare le persone, no, a crescere nella loro vita cristiana in un ascolto di un Signore parlante, molto bello questo, no? Lui vi insegna ogni cosa, vi insegna ogni cosa. E ora figlioli, rimanete in Lui, no? E qui naturalmente la nostra risonanza va al Vangelo, no? A Gesù che prima in quel discorso dell'ultima cena, no? Dice ai suoi discepoli: rimanete in me ed io in voi, no? E quel rimanere. Proprio perché anche la preghiera non è soltanto le preghiere, che pure naturalmente c'è bisogno di concretizzare, no? Cioè, come dire, una coppia che dice sì, sì, siamo insieme, ma non parliamo mai. Io seguo un gruppettino di un movimento più ampio di famiglie, si chiama l'Equipe Notre Dame, forse l'avete sentito. E questo, nelle regole di questo movimento c'è il cosiddetto dovere di seduta, cioè che una volta al mese le coppie dovrebbero sedersi uno di fronte all'altro e ascoltarsi, uno parla e l'altro dovrebbe star zitto, dovrebbe, e viceversa. E all'inizio, quando si dice, tutti quanti dicono a voglia, no? Poi è la cosa più difficile da fare. Se poi non ci sono momenti che concretizzano, cioè questo dire sì, ma io mi amo sempre, ma sì, ma vi fermate un momento. Così la preghiera dice un atteggiamento generale di relazione, come quelli che dicono sì, sì, io sempre parlo al Signore, sì, vabbè, ma poi come concretizzi? E soprattutto non soltanto un parlare, ma anche un ascoltare. Ascoltare, perché possiamo aver fiducia quando Egli si manifesterà e non veniamo da Lui svergognati alla sua venuta. Svergognati alla sua venuta, semplicemente qui il rimando potrebbe essere anche semplicemente Matteo 24, no? Ricordate quelli che si troveranno spiazzati perché diranno: ma come, Gesù, noi andavamo sempre a messa, eravamo sempre con te. E lui dice: no, guarda, io ero ammalato, non ti ho mai visto, ero quel povero a cui tu non hai mai steso la mano, eccetera, eccetera, no? Se sapete che Egli è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è stato generato da Lui. La giustizia, di nuovo, no? Nella Bibbia è la capacità di porre la giusta relazione che permette la vita. E in particolare la giusta relazione che ha cura del debole, che permette la vita del debole. E il Signore Gesù è giusto, l'unico giusto, dice una preghiera eucaristica, l'unico giusto, cioè l'unico che è riuscito in tutto a porre le giuste relazioni col Padre suo e con noi, suoi fratelli, con tutti. E allora chi sta entrando in questa capacità, bene, allora questo è un segno, no? Le giuste relazioni che uno sempre più sente di vivere dicono che uno è generato da Gesù. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. È bello questa parte, che poi questa torna più volte anche nella liturgia, quindi la conosciamo, no? L'amore che il Padre ci ha dato, un grande amore che ci fa figli di Dio, e lo siamo realmente. Pensate, qui Giovanni va oltre Paolo, perché Paolo aveva detto che noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio che ci fa figli adottivi. Ricordate, aveva parlato di una figliolanza adottiva, qui Giovanni no. Qui Giovanni parla di, una, no, di essere figli. Ora, non è che non stiamo facendo una teologia su sull'essenza di Gesù diversa dalla nostra, lui non creata, noi creati, eccetera. Quello che Giovanni sta dicendo è che essere in Gesù ci fa figli nel Figlio. E notate, allora, se siamo figli, significa che qualcuno ci ha voluti, no? Di fatto noi ci siamo perché qualcuno ci ha voluti, poi ci ha voluti, non ci ha voluti, quello fa parte della vita umana, perché anche, no, anche la cosa più semplice di dire no, non ti aspettavamo proprio e sei arrivata, no? E uno dice, ma mi avete voluta o non mi avete voluta? Vabbè, sono stato poi un problema. Vabbè, noi, i nostri voleri umani sono sempre così. Però al di là di questo, cioè quello Giovanni qui ci dice, come lo dice anche Paolo, Dio ci ha voluti. Dio ci ha voluti. E pensate, no, anche la genealogia di Gesù che viene, per esempio, in Matteo, che noi leggeremo uno dei primi giorni della novena del Natale, no? Anche lì si dice che Gesù è venuto in seguito, no, a tanti voleri di uomini e donne, no, perché sono tutti quelli là, che sapendo le loro storie poi nell'Antico Testamento ti fa dire, ma questi, no, cioè, oltre perché anche lì ci sono uomini con tutti i loro problemi, tutti i loro misfatti, anche le donne sono coinvolte, cioè è la nostra umanità. Però la cosa è che in questa nostra umanità, e non poteva essere altrimenti, Dio si è fatto carne. Cioè è il volere del Padre che ha voluto Gesù, no? Da sempre, preparando una storia, la storia di Israele, che non è una storia di grandi uomini, no? Non sapete, alcune famiglie nobili hanno i quadri dei loro avi, no? Che naturalmente sono sempre fatti, andando in questi castelli, non so, in Germania, in altre parti, no? Ci sono tutti quanti gli avi che, e naturalmente io credo che sono sempre un po' ritoccati, cioè perché così belli non credo che lo fossero realmente, però i pittori, allora normalmente grandi, no? E no, Gesù viene, il Padre, per donarci Gesù, no? L'ha preparato in una storia di un popolo che non è tutto luce, come qualunque popolo. C'è un popolo che è tutta luce? C'è un popolo che non abbia niente di vergognarsi? Attenzione, così come popolo, così le nostre storie, c'è qualcuno di noi che non ha niente di vergognarsi nella sua vita? Io no. Nel senso che io ho da vergognarmi, non che non ho da vergognarmi. So delle cose che naturalmente nei miei peccati, nella mia storia, no? E allora il dire che in tutto questo no, il Padre entra. Allora anche se le volontà umane sono le nostre, c'è una volontà di Dio che ci ha voluti, no? E che ci fa figli, e lo siamo realmente. Nell'amore che ci ha dato il Padre in Gesù. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Ecco, la conoscenza dell'altro, no? Qui conosce noi, la conoscenza della fraternità è a partire dalla conoscenza che il Padre in Gesù realizza nel suo amore. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come, così come Egli è. Allora, noi siamo figli, ma ricordate quello che diceva anche Giovanni prima, cioè diceva il fatto di dire che noi siamo figli in una condizione di peccatori in perdono, di peccatori in conversione, per cui la nostra verità sarà quando questa conversione si compirà pienamente. me fa pensare che, cioè perché noi tante volte con la psicologia, che è una cosa buona, psicologismo, ho dei dubbi, ma la psicologia, no? E cioè siamo portati a ritornare, no, ai primi anni della nostra vita, dove sicuramente certe cose di noi, però con il rischio di pensare che lì c'è il nostro vero io, è tutto un ritorno, no? Appunto un ritorno lì. Ma io credo che la fede cristiana dica che lì sicuramente delle cose, no? Però che il nostro vero io è davanti a noi. Cioè nella misura in cui la nostra vita sarà liberata dall'amore. La nostra persona sarà liberata dall'amore. Per cui anche se gli anni passano e invecchiamo e gli acciacchi della vita, però se sempre più rimaniamo in Gesù e siamo lavorati dal suo amore misericordioso, questo ci fa nascere. Quello che Paolo dirà, quando dirà che se c'è un uomo vecchio, no, che si va disfacendo, allo stesso tempo c'è un uomo nuovo che sta venendo fuori. No? Per cui non è detto che invecchiando si peggiora. Dipende in chi sei, no? Secondo Giovanni, in chi rimani. Se rimani nell'angoscia della morte, beh, allora certo, invecchiando si peggiora, no? Se nell'amore del Signore, ci sta dicendo Giovanni. Andiamo ancora avanti. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come egli è puro. E, allora è interessante, no? Questa speranza, appunto, dell'amore che ci sta facendo, che ci ha fatto figli e che ci sta facendo pienamente, no? Figli a immagine del Figlio, perché lo vedremo come egli è, ci purifica. E ricordate sempre qui che purifica, perché uno dice purifica, no? C'era una canzone, cioè, che prendeva il Salmo, no? Di Davide, purificami Signore, no? E esser puro, forse è qualcosa che anche oggi non so se si usa più tanto, se non in certi contesti, no? No, di esser puro, mi raccomando, cerca di essere puro. Perché poi rimane sempre un sottofondo di qualcosa legato quasi a una dimensione più della sessualità, no? La purezza, questa qui. E nella Bibbia la purezza è semplicità. Cioè un cuore puro è un cuore semplice. Attenzione, semplice non vuol dire sempliciotto. Semplice vuol dire non doppio. Non doppio, cioè nel senso, dato che noi sperimentiamo in noi e negli altri la doppiezza di cuore, e non solo un cuore doppio, ma a volte triplice, no? E ancora di più. Allora, avere un cuore semplice per la scrittura è avere un cuore trasparente, cioè un cuore autentico, dove quello che sei internamente corrisponde a quello che sei pubblicamente. Perché questo poi permette la vita, no? Questo permette la vita. E spesso ci diciamo qualche volta di qualche persona, quella è una persona autentica, no? E in genere incontrare delle persone autentiche significa che puoi fidarti della sua parola, che cerca autenticità nelle relazioni, no? Che cerca, e normalmente l'autenticità va con la vita, sono persone vive in genere le persone autentiche. E allora qui è una speranza che ci fa diventare sempre più autentici. E chiunque commette il peccato commette anche l'iniquità, perché il peccato è l'iniquità. Voi sapete che egli si manifestò per togliere i peccati e che in lui non vi è peccato. Chiunque rimane in lui non pecca, chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Attenzione, stiamo entrando in una, adesso a leggere alcuni versetti che possono sembrarci un po' difficili, perché prima Giovanni aveva detto il contrario, no? Chi dice di non peccare, che non ha peccato, no? Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi, versetto 8 del capitolo 1. Qui invece sta dicendo che, l'abbiamo ascoltato, che chiunque rimane in lui non pecca, chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Allora, non è semplice questo versetto, cioè nel senso che qui Giovanni sta parlando, non sta parlando dei peccati, ma sta parlando del peccato. Cioè, come dire, c'è un peccato madre da cui ci sono poi tutti gli altri peccati. Allora, questo peccato, potremmo dire cos'è? È l'opposizione alla parola di Dio, l'opposizione a Cristo. Se volete, ricordate che anche nei sinottici Gesù dirà che c'è un unico peccato che non può essere perdonato, no? Che è il peccato contro lo Spirito Santo, no? Di cui anche Gesù dirà anche di non pregare per quello. Allora, questo peccato, no, contro lo Spirito, come lo possiamo intendere? Beh, proprio con quella opposizione radicale, no, a Dio, a Gesù. Cioè, se volete, come quella ha a che fare, io credo, anche proprio con quella dimensione della libertà. Cioè, quando si dice se l'inferno esiste o non esiste, allora, lasciando stare le immagini del, no, quei diavoletti col fuoco, quei mantici con le corna, eccetera, ma se con l'inferno intendiamo la possibilità di rifiutare la vita, questo noi lo crediamo in funzione del fatto che siamo, che Dio ci ha resi liberi. Ci ha fatti liberi. Ora, chi ha vissuto questo, noi non lo sappiamo e non lo possiamo dire. Per cui, se da una parte la Chiesa ha canonizzato coloro che crediamo che sono in Dio e ci accompagnano, i santi, dall'altra parte non può e non ha mai detto chi è all'inferno. Nel senso che poi questa discussione se l'inferno è pieno e vuoto, ce ne sono 50 miliardi o eccetera, va riportata a noi, cioè dire io accoglierò la vita. Cioè, nel senso, questo io lo leggerei anche in positivo, come dire, la vita è una cosa importante, una cosa seria. No. E allora, questo dono che è importante, eccetera, lo sto accogliendo? Lo sto facendo penetrare in me? Ma autenticamente, no? Allora, come dire, lo prenderei proprio come invito, no? Stimolo. Perché? Perché appunto ci può essere. E allora è chiaro che chi... chi sta camminando in Gesù, allora ha a che fare con i peccati, certo, con quelli della nostra vita concreta, eccetera, no? Però innestato in lui, no? Innestato in Gesù, non è in quel peccato, no? Che è l'opposizione, che è la rottura della relazione con Dio. La negazione, sì, si può anche dire. Figlioli, nessuno vi inganni. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. E chi commette il peccato, vedete, sempre come peccato fondamentale, viene dal diavolo, perché da principio il diavolo è il peccatore, è oppositore, possiamo leggerlo anche così, è divisore. Per questo si manifestò il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. E se il diavolo, e la parola diavolo come sappiamo significa colui che divide, Gesù si è manifestato per distruggere ciò che divide. Ricordate che poi nella lettera agli Efesini c'è quel bellissimo brano dove si dice che Gesù è infatti la nostra pace, colui che ha distrutto il muro di divisione, che era frammezzo, e ha fatto dei due un popolo solo. Allora questo è bello perché anche, vedete, allora se Gesù è questo, chi è in Gesù cerca la comunione, passando anche attraverso lo scontro a volte, attraverso, no, quando è necessario, anche attraverso dei no, ma ecco, cercando comunione. Perché questa è l'opera che distrugge il peccato. Per questo si manifestò il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane in lui, e non può peccare perché è stato generato da Dio, nel senso sempre di quel peccato fondamentale di cui stiamo parlando. In questo senso si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il suo fratello. Ecco un criterio anche non fondamentale: come si fa a distinguere chi sta rimanendo in Dio da chi invece sta nel divisore, da come ci si relaziona ai fratelli. Allora, che non significa, attenzione, che non ci possono essere poi contrasti, no, eccetera, ma è in quell'atteggiamento generale di chi sente che le sue opere, le sue azioni vanno a distruggere vita, no, a dividere, da chi invece in qualche modo sente sempre più, no, il desiderio della riconciliazione, della comunione, e anche la sofferenza per la comunione non compiuta. Amare significa anche soffrire, lo sapete meglio di me. Allora, quanto noi stiamo crescendo nell'amore al fratello e nella comunione, e anche nella sofferenza che sentiamo anche verso le situazioni che non riusciamo a riconciliare. E penso, questa è una cosa che mi viene da dire anche spesso in questo periodo. In questo periodo la gente si confessa di più, normalmente, anche perché i buoni cristiani, i parroci fanno le veglie penitenziali, e devo dire che c'è gente che viene. E naturalmente fra le varie situazioni che si ascolta, che si vive, che tutti quanti sono, le relazioni familiari interrotte, diciamo così, che sono quelle che ci fanno soffrire di più, perché poi si soffre di più tra fratelli, che mica fra gli estranei, no? Cioè con gli estranei se non male uno, ma gli odi più grandi sono tra i fratelli, non a caso Caino ha ammazzato Abele, cioè voglio dire. E allora, no, una delle cose che mi sento di dire è proprio quella, cioè laddove, no, è bene di non chiudere la sofferenza, cioè non chiuderla nel senso di metterci una pietra sopra, no, e in qualche modo, ma che quello diventi preghiera, cioè quell'amore sofferto, no, che si sente interrotto, negato, eccetera, no? E che magari forse si può tentare qualcosa, forse non si può tentare in questo momento niente, bisogna solo sperare che ci siano tempi migliori, però che si porti nella preghiera sofferta al Signore. C'è un libro nella Bibbia che si chiama Le Lamentazioni, per cui anche lamentarsi con Dio è preghiera, va bene? Uno dice, no, non voglio disturbarlo. No, tu lamentati. Bene, allora ci fermiamo qui. Allora noi abbiamo ancora